Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. L'Ucraina, Trump e l'Unione Europea. Il piano di pace del presidente statunitense demolisce le vecchie relazioni transatlantiche. Tra gli ucraini, però, il sentimento più diffuso è la stanchezza. Gaza con il fiato sospeso. Hamas promette di liberare sabato 3 ostaggi israeliani come previsto. Per il momento la crisi sembra rientrata, ma la popolazione teme che la tregua crolli da un momento all'altro. La chiusura di USAID fa collassare il sistema della cooperazione internazionale. I paesi africani sono tra quelli che soffriranno di più. Narendra Modi alla corte di Trump. Il premier indiano spera di riallacciare i rapporti con il presidente USA nel tentativo di evitare una guerra commerciale. Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati. La campagna di UNHCR per garantire l'accesso a scuola a 250.000 bambini. World Music, alla Cité de la Musique di Parigi, la mostra Disco I'm Coming Out, che riabilita un genere musicale snobbato dalla sinistra. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dall'Ucraina. La telefonata di ieri tra Trump e Putin ha sostanzialmente aperto i colloqui per la pace in Ucraina, ma senza coinvolgere non solo l'Unione Europea, ma nemmeno di fatto Kiev. Le reazioni sono state sparse. Poco fa il presidente Zelensky ha ribadito che Kiev non accetterà alcun negoziato bilaterale sull'Ucraina senza di noi. Sentiamo Roberto Festa.
La telefonata di ieri di Donald Trump con Vladimir Putin è stata presentata da Trump stesso, ma anche dai russi, come un dato importante, positivo, che fa fare un passo avanti verso la tanto attesa pace in Ucraina. In realtà quella telefonata e la strategia disegnata dall'amministrazione Trump sollevano non poche preoccupazioni e allarme proprio in chi questa strategia dovrebbe appoggiare, e cioè gli alleati degli Stati Uniti. Allora, per capire a chi e perché la mossa di Trump sull'Ucraina non è piaciuta, bisogna vedere anzitutto a chi è piaciuta. È piaciuta sostanzialmente ai russi, a Vladimir Putin, che infatti attraverso il suo portavoce Dmitry Peskov dice di essere impressionato dalla posizione dell'attuale amministrazione americana. Sono abbastanza chiare le ragioni della soddisfazione russa. Quello di Trump, ma è una posizione diciamo anticipata anche qualche giorno fa dal segretario alla difesa Pete Hegseth, quello di Trump appunto non è un dato di partenza per un negoziato. L'amministrazione Trump infatti concede al Cremlino all'inizio dei negoziati quasi tutto quello che il Cremlino vuole. Quindi niente possibilità di adesione dell'Ucraina alla NATO, sia pure in prospettiva. No alla richiesta ucraina di ricevere maggiori aiuti militari dagli alleati in mancanza dell'entrata nella NATO. Praticamente nessuna garanzia, nessuna tutela contro nuove future operazioni militari russe in Ucraina. Tra l'altro, proprio il segretario alla difesa americano Hegseth ha chiarito che l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica, quello che obbliga i membri a intervenire nel caso uno di loro sia attaccato, ecco, l'articolo 5 in nessun caso potrà essere applicato in tema di Ucraina. Praticamente l'unica cosa che resta vagamente aperta ai negoziati è a quanto del suo territorio l'Ucraina dovrà rinunciare. In questo momento i russi occupano un sesto del territorio ucraino. Ancora Hegseth ha detto che comunque a Kiev si devono mettere il cuore in pace e accettare perdite territoriali. Se questo è il contesto, si capisce quindi l'entusiasmo di Mosca per la proposta di Trump e le riserve e le preoccupazioni di Kiev e degli alleati europei. Anzitutto non è nemmeno chiaro se il governo ucraino parteciperà ai negoziati. Trump non l'ha detto e non è un dettaglio da poco. Quanto agli europei, i commenti dei ministri della difesa arrivati a Bruxelles oggi sono espliciti. Il francese Sébastien Lecornu parla di pace attraverso la debolezza. Il tedesco Boris Pistorius dice che Trump non avrebbe dovuto fare tutte queste concessioni ancor prima della partenza dei negoziati. Tra l'altro, proprio il segretario alla difesa americano Pete Hegseth ha detto che in futuro la sicurezza dell'Ucraina dovrà essere assicurata non dalla NATO ma dall'Europa. Quello che del resto appare a questo punto chiaro alle cancellerie europee è una cosa: il piano di pace di Trump per l'Ucraina non riguarda solo la pace in Ucraina. Il piano di pace di Trump è un'ulteriore picconata alle vecchie relazioni transatlantiche.
Intanto si avvicina il terzo anniversario dello scoppio della guerra. Il sentimento più diffuso tra la popolazione è la stanchezza, come ha raccontato a Sara Milanese Piero Meda, cooperante della ONG WeWorld a Kiev.
Sono andato sul campo a Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, che sono regioni che continuano a essere abbastanza colpite. La popolazione è stanca, non vede una via definitiva vicino e non la vede rosea per il suo paese. Sono stanchi di ricevere informazioni di giovani che vengono mandati al fronte perché c'è la legge marziale in vigore, di giovani che non tornano. Giovani e anche meno giovani, perché ogni tre mesi viene rinnovata la legge marziale e vengono allargate le fasce di età, quindi si ritrovano tantissime donne vedove, donne giovani, anche bambini, quindi famiglie veramente frammentate, e quindi la gente è stanca. Secondo me la parola giusta è stanchezza. Poi hanno una forza immensa, resilienza. Gli ospedali, noi troviamo quasi tutte personale medico femminile, donne che sono diventate direttrici durante la guerra, che gestiscono degli ospedali in situazioni assurde, cercano di ricostruire e dare una continuità di una vita normale anche in un contesto che secondo me non si può definire normale.
Secondo te c'è più preoccupazione o più speranza? La fatica della guerra è tale che va bene qualsiasi soluzione purché si smetta di combattere?
È un po' misto, è difficile che ci sia una voce corale di tutta la popolazione, però la speranza è un po' il punto in comune per tutti, anche per i vari militari che ho avuto occasione in maniera informale di incontrare. La speranza che finisca, loro hanno la speranza di vincere, però è molto difficile capire cosa intendono come vittoria. Sicuramente i trattati porteranno a delle condizioni non favorevolissime per l'Ucraina, cioè delle perdite di territori. Hanno già perso il 9% dei loro territori e sicuramente saranno territori che rimarranno in mano russa. Gli ucraini ricordano sempre che loro non sono in guerra dal 2022, ma loro sono in guerra dal 2014. Quindi cioè, per loro la guerra è una guerra da tanti anni, e questo è stato l'apice dell'aggressione russa nei loro confronti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Medio Oriente. La crisi degli ostaggi tra Hamas e Israele sembra per il momento rientrata. Hamas ha annunciato di aver accettato di continuare a implementare l'accordo di cessate il fuoco e di procedere quindi con il rilascio degli ostaggi secondo i tempi previsti. Sabato quindi dovrebbero essere rilasciati tre ostaggi ancora in vita. Se questo non avverrà, Israele ha detto che riprenderà la guerra. Per la popolazione della striscia però il timore di una ripresa dei combattimenti da un momento all'altro è costante. Per le centinaia di migliaia di persone tornate al nord, scappare di nuovo sarebbe un ulteriore trauma. Questa mattina è stato nostro ospite a Tutto Scorre con Massimo Bacchetta, Giulio Cocchini, cooperante del CESV a Deir el-Balah, nel centro della striscia.
Nelle ultime settimane c'è stato un flusso molto importante di persone che si sono spostate dalla zona umanitaria di Deir el-Balah e Khan Yunis verso Gaza City e verso Gaza Nord, da cui la maggior parte delle persone provenivano. C'è stata una prima fase di, direi, entusiasmo all'idea di poter tornare a casa, poi seguita invece da una fase di disillusione nel momento in cui le persone sono arrivate a casa e le hanno trovato semplicemente un cumulo di macerie. In questo questo momento è possibile spostarsi relativamente facilmente tra Gaza City e il centro della striscia, quindi le persone vanno e vengono. La maggior parte delle persone che è andata su è rimasta su, nel senso si è provata a stabilizzare su, con tende, con in siti totalmente improvvisati, in una situazione umanitaria se possibile ancora più grave di quella che avevano qua nel centro della striscia, perché lì le infrastrutture sono molto più carenti, le organizzazioni umanitarie hanno una presenza molto minore, quindi i bisogni umanitari che hanno le persone che sono arrivate a Gaza City e Gaza Nord sono ancora più alti di quelli che c'erano qui. Rispetto alla prospettiva della fine del cessate il fuoco, del rischio che ricominci la guerra, c'è molta tensione in questi giorni, c'è molta attesa appunto per quello che succederà sabato. Vari scenari possibili, c'è anche chi dice che è una guerra di parole, che poi rientrerà tutto, però sicuramente tra gli scenari possibili c'è che il conflitto ricominci come e peggio di prima, con una specie di intenzione di cacciare di nuovo le persone che sono tornate a Gaza City verso il sud della striscia, con un'intenzione finale poi di cacciarle dalla striscia, cosa che adesso sembra più fattibile politicamente con l'arrivo di Trump e gli eventuali accordi con l'Egitto.
È difficile da qua immaginare che si possa scatenare l'inferno in una situazione che è già inferno, ma le cose che mi racconti significano che le persone che in queste settimane stanno rientrando a Gaza sono già pronte a scappare di nuovo?
Le persone sono state abituate nell'ultimo anno e mezzo a spostarsi ogni mese praticamente, quindi non sarebbe, purtroppo brutto dirlo, non sarebbe più neanche una novità riprendere tutti i propri averi, tutti i propri la tenda, i materassi eccetera e spostarsi un'altra volta. Logisticamente non sarebbe un problema, emotivamente e psicologicamente sì, perché tanti di quelli che avevano lasciato City all'inizio del conflitto e che poi si erano ritrovati, diciamo, bloccati nel centro della striscia, adesso ti dicono: io piuttosto resto qui e muoio nella mia terra. Quindi non sarà come spostare delle pedine su una scacchiera, ovviamente. Le dichiarazioni di Trump e le minacce di scatenare l'inferno farebbero sorridere se non facessero piangere, nel senso che evidentemente nessuno gli ha riferito di che inferno è già Gaza dal 7 ottobre ad oggi.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Abbiamo parlato più volte negli scorsi giorni, sia qui a Esteri che a Terzo Tempo, della chiusura dell'Agenzia Statunitense per la Cooperazione Internazionale, lo USAID, uno dei primi atti, diciamo, della presidenza Trump. Una decisione che ha e avrà ripercussioni enormi su decine di paesi. In cima alla lista ci sono sicuramente i paesi africani. Sara Milanese ne ha parlato oggi con Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di politiche sanitarie globali.
L'interruzione che c'è stata con il primo ordine esecutivo, praticamente, che è entrato in vigore subito e che ha significato il licenziamento di moltissime persone, soprattutto nei paesi in cui opera USAID, e poi adesso questa sospensione di 90 giorni per verificare, fare tutte le verifiche di quali saranno i progetti da mantenere, quali saranno appunto i criteri da adottare per eventualmente mantenere in vita questa agenzia, hanno creato un senso di totale collasso del sistema di cooperazione internazionale americana, che appunto ha delle ripercussioni enormi, soprattutto in Africa. Sono state licenziate in poche ore infermieri, medici in circa 25 paesi dove c'è il 2/3 di tutta la mortalità infantile del mondo, ma poi anche in realtà come il Sudan, che noi sappiamo essere in preda ad una guerra violenta violentissima, poco raccontata, la sospensione che c'è stata e poi l'incertezza che viene con questa diciamo sospensione per 3 mesi fa sì che tutti i programmi di lotta alla polio, al colera, alla malaria, oltre ai programmi di emergenza per le popolazioni in guerra, creino una situazione di disastro per circa 1 milione di persone. E qui noi diamo i numeri, ma in realtà dobbiamo sempre ricordare che dietro questi numeri ci sono vite, nomi e cognomi di persone, di umani che, certo, che hanno, come dire, una prospettiva di morte, una prospettiva di vita.
C'è un tema cruciale per il continente africano che è la lotta all'AIDS. Ecco, c'era un progetto legato a USAID che si occupava espressamente di questo. Anche questo risulta tra i progetti inevitabilmente sospesi, che questo ha un impatto già immediato.
Questo sarà avuto un impatto immediato nel giro di pochissime ore. Partecipo da 2 settimane ormai a delle call internazionali di emergenza. Hanno raccolto le voci, le storie, le disperazioni di medici, di organizzazioni locali, soprattutto in Africa. E faccio riferimento al Kenya, faccio riferimento alla Nigeria, al Ghana, allo Zambia, dove da un momento all'altro, in situazioni completamente diverse, o non è possibile più ricevere per i prossimi mesi i medicinali che stavano finendo, oppure ci sono magari i medicinali ma sono state licenziate appunto le persone che afferivano ai programmi finanziati da USAID. Quindi c'è una situazione di paralisi, c'è una situazione di totale confusione.
Il premier indiano Narendra Modi è atterrato questa mattina a Washington, dove incontrerà il presidente Donald Trump. Modi spera di riallacciare i rapporti con il presidente statunitense, ottimi nel suo primo mandato, quello di Trump, nel tentativo di evitare soprattutto una guerra commerciale. Diana Santini ne ha parlato con Simona Vittorini, professoressa di politica indiana alla SOAS di Londra.
Indubbiamente questa visita è significativa sia per l'India che per gli Stati Uniti. Modi è uno dei primi leader mondiali che fanno visita a Trump e i due avevano già mostrato una grande amicizia, affinità dal punto di vista politico. L'India viene vista dagli Stati Uniti né come un nemico né come un alleato, quindi in un certo senso per Trump viene visto come un membro di una coalizione vasta di paesi che la pensano allo stesso modo, quindi c'è una grande affinità, grande amicizia. Gli obiettivi della visita di Modi sono abbastanza importanti: da un lato chiaramente rafforzare i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti, ma gli obiettivi principali sono sicuramente commerciali. Primo fra tutti, Modi cercherà di evitare a tutti i costi che gli Stati Uniti impongano dazi alle importazioni indiane, perché l'interscambio commerciale fra l'India e gli Stati Uniti è abbastanza vasto. L'India e gli Stati Uniti sono il primo partner commerciale dell'India, ma l'India ha un surplus nella bilancia commerciale nei confronti degli Stati Uniti e questo, come si sa, a Trump non va giù. Infatti ha chiamato, in passato aveva definito, Trump aveva definito Modi come il re delle tariffe, e quindi Modi cercherà con questa visita di evitare, diciamo, la rabbia di Trump, e questo è un obiettivo molto importante perché al momento l'economia indiana è in crisi, nonostante sia una delle economie mondiali che sta crescendo in maniera più rapida, e quindi questo obiettivo commerciale è molto importante. Oltretutto, per esempio, l'altro giorno…
Che cosa esporta l'India negli Stati Uniti?
Ma allora, esporta prodotti farmaceutici, per esempio, esporta elettronica, attrezzature mediche e chirurgiche, ma anche per esempio acciaio e alluminio. E quindi l'annuncio di Trump dell'altro giorno di aumentare del 25% i dazi sulle importazioni globali di acciaio e alluminio hanno colpito molto l'industria indiana di questo settore, tant'è vero che alcuni esponenti hanno detto che le esportazioni indiane di acciaio e alluminio negli Stati Uniti potrebbero abbassarsi quasi dell'85%.
C'è preoccupazione, quindi, tant'è che la visita di Modi è stata anche preceduta già da degli interventi da parte di Nuova Delhi, diciamo, sulle sue imposizioni fiscali, proprio per agevolare la possibilità, insomma, di arrivare a un accordo.
Sì, infatti hanno già diciamo messo le mani avanti, per esempio nel tentativo di prevenire queste azioni commerciali punitive da parte di Washington. La scorsa settimana nel budget che l'India ha annunciato aveva già tagliato i dazi su una serie di beni commerciali, tra cui appunto le motociclette di alta fascia come le Harley Davidson, ma anche aveva indicato di prendere in considerazione riduzioni tariffarie su altri prodotti provenienti dagli Stati Uniti. E sembra che abbia già indicato agli Stati Uniti l'intenzione di intraprendere una spesa maggiore nel settore della difesa e dell'energia nucleare. E questo potrebbe essere una buona proposta per gli Stati Uniti, perché l'India è il più grande importatore di armi del mondo.
L'UNHCR ha lanciato la campagna Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati. I fondi raccolti andranno a sostenere il programma Primary Impact 26 Paesi, che mira a garantire l'accesso alla scuola primaria a 250.000 bambini e bambine entro il 2027 e ad assicurare che altre 500.000 di iscritti alle scuole non abbandonino l'istruzione. Laura Iucci è la direttrice della raccolta fondi di UNHCR Italia.
La campagna Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati è proprio una campagna che ha come obiettivo quello di dare accesso a scuola a bambini che purtroppo hanno visto la loro infanzia spezzata. Parliamo di 7,2 milioni di bambini che oggi stimiamo non hanno accesso all'istruzione e si trovano in situazioni particolarmente vulnerabili, sono a rischio di subire abusi, di subire violenze, di essere reclutati da gruppi terroristici armati, per non parlare delle bambine che possono essere vittime di matrimoni precoci, perché le condizioni precarie in cui vivono le famiglie sono tali e talvolta le barriere culturali che le famiglie possano pensare che un matrimonio precoce sia quasi una forma di protezione per le loro bambine. Quindi l'accesso a scuola è un modo per prevenire questo, i dati lo dimostrano, che dare accesso all'istruzione riduce drasticamente il tasso di rischio per questi bambini e consente anche loro di provare a rivedere una normalità e ricostruire un futuro. Per noi, come Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, è un aiuto prezioso che si trasforma in aiuti concreti. Banchi, divise, sostegno economico alle famiglie, perché spesso ci sono anche barriere economiche, per l'appunto, che non consentono alle famiglie di poter dare accesso a scuola ai loro bambini, ma anche ristrutturazione di aule scolastiche, formazione degli insegnanti, assistenza psicologica. Ecco, ciascun euro, in un momento in cui il settore umanitario sta subendo tagli così importanti, sospensione dei finanziamenti, credo che la solidarietà dei singoli cittadini diventa ancora più preziosa, perché in questo momento si fa molta fatica a continuare a portare avanti il nostro mandato, che è invece indispensabile a proteggere e assistere le persone di cui ci occupiamo. Chiediamo sostegno e solidarietà a chi ci sta ascoltando con un SMS o una chiamata da rete fisso al 45588 per aiutarci a colorare la vita di questi bambini che è stata distrutta dalle bombe e dalle guerre.
Come ogni giovedì chiudiamo con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Nell'Italia della seconda metà degli anni 70, all'epoca dell'uscita di La febbre del sabato sera, da molta parte del movimento giovanile di contestazione di allora, la disco music fu presa come un emblema dell'incipiente riflusso, come una musica di disimpegno. La febbre del sabato sera esce esattamente nel 77 e non mancò chi contro la disco music brandì fieramente il rock, visto invece come una musica più di contenuto e più coerente con gli ideali della sinistra, e organizzò in contrapposizione delle serate di discoteca a suon di Rolling Stones. Le cose erano un pochettino più complicate. Presentando la mostra Disco I'm Coming Out, che da venerdì 14 febbraio resterà aperta alla Filarmonie di Parigi fino al 17 agosto, gli organizzatori hanno proprio insistito sulla politicità della disco music. Dentro una musica che si presenta come edonista, la disco music, al termine di un decennio di lotte sociali e politiche, celebra l'emancipazione dei costumi e la liberazione dei corpi, diffondendo gli ideali degli anni 60, come la conquista dei diritti civili, l'uguaglianza e la mescolanza delle razze, la liberazione sessuale, la difesa dei diritti delle donne, la visibilità degli omosessuali. Nei movimenti di oggi, a livello internazionale, si parla molto di intersezionalità, di diverse istanze. Una intersezionalità di cui, a ben vedere, la disco music offriva un precoce esempio. Nell'intenzione degli organizzatori, la mostra vuole rendere giustizia alla folgorante epopea di questa musica, che è stata non soltanto una musica di festa, ma appunto politica, che ha portato sulle piste da ballo molte aspirazioni e molte lotte. Chi ha curato la mostra tiene a segnalare che si tratta di un lavoro, la prima mostra di questo livello sulla disco music, molto documentato e fondato storicamente. Ma si spinge non solo a ricordare le valenze storiche della disco music, ma anche a suggerire che queste valenze hanno un'attualità molto forte in un mondo che deve fare i conti con un Trump che se la prende con le minoranze, che siano etniche o di orientamento sessuale. La mostra si articola in quattro grandi parti. La prima è dedicata alle origini afroamericane del genere e al fenomeno delle grandi voci della disco, soprattutto femminili, le cosiddette disco divas, segnalando che i testi che cantavano erano più ambiziosi e pregnanti di quanto si sia comunemente pensato. La seconda si occupa del contesto sociopolitico, militante, di femminismo, lotte per i diritti civili degli afroamericani e gay, e ricorda la rivolta gay di Stonewall. Importante tenere presente proprio questo mentre Trump cerca di cancellarlo, facendo esibire i Village People, gruppo fra l'altro inventato da due produttori francesi, al suo insediamento. La terza parte parla dei luoghi, inizialmente situazioni marginali, poi grandi discoteche che hanno messo in campo innovativi sistemi di suono e luci. La quarta parte, infine, intitolata Celebration, rende omaggio alla globalizzazione della disco, alla sua continuità fuori dagli Stati Uniti, all'eterno ritorno del genere in fenomeni pop o elettronici, da Madonna ai Daft Punk. Come in tutte le mostre della Filarmonia e della Cité de la Musique, lo spettro di riferimenti è ricchissimo, dalle foto ai filmati, dalle opere d'arte, Warhol, Kate Haring, Mapplethorpe, agli abiti, con una colonna sonora, un mix di brani, che in particolare ha un occhio di riguardo per le origini afroamericane, che accompagna il visitatore. La mostra ricorda che il termine discoteca nasce in Francia e anche la discoteca come luogo negli anni 50 proprio a Parigi, nonché il grande contributo francese alla disco, ma senza sciovinismo. L'esposizione ricorda anche che in Europa sono state ditte italiane a inventare sistemi di illuminazione e proiezione multicolore e rotante delle discoteche e propone persino alcuni pezzi di arredo e elementi architettonici diffusi nelle discoteche italiane e concepiti da una ditta di Torino attiva dagli anni 60, ispirandosi alle idee del design radicale italiano.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.